Immagina questa scena. Tuo figlio è invitato a una festa di compleanno. Arrivi nella location e vedi che è un posto bellissimo. Un prato verde dove correre e giocare. Il sole splende. Gli animatori fanno delle bolle di sapone giganti. La musica e tante attività divertenti. Ma tuo figlio vuole stare solo in braccio con te o attaccato alla tua gamba. Provi a incoraggiarlo. Senza successo. Non si schioda. Tutti gli adulti intorno a te cercano di convincerlo. Vai a giocare, fai come gli altri bambini, ma non vedi come si divertono. Presto la situazione diventa proprio fastidiosa. Che fai?
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei tre bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Oggi parliamo di bambini timidi o pseudo-timidi in contesti sociali in cui vorremmo che facessero amicizia o giocassero con gli altri bambini o che insomma si staccassero da noi. Stranamente, uno degli articoli più letti in assoluto sul mio blog è proprio un articolo che si intitola Come aiutare un bambino timido in 5 mosse. Se vuoi leggerlo, se non l'hai mai letto, te lo lascio nella descrizione di questo podcast e corrisponde all'episodio numero 59, quindi un episodio vecchissimo. Insomma, magari tuo figlio è timido sempre, oppure di solito è estroverso, magari in famiglia è un bambino molto socievole, parla, gioca, scherza, ma in altri contesti si trasforma invece in un bambino cozza. Avete presente il bambino cozza? Non c'è neanche bisogno che vi spiego qual è, il bambino è sempre attaccato alla mamma o al papà. Cercherò di affrontare la questione oggi con punti di vista diversi rispetto all'episodio 59, includendo anche vari esempi pratici. Innanzitutto partiamo con una premessa. Dare etichette ai bambini non è mai utile, quindi parlare di nostro figlio come un bambino manesco, un bambino timido, un bambino aggressivo, un bambino sempre capace di fare tutto, oppure il tra virgolette bravo bambino. Chiamare un bambino timido o dargli un'altra etichetta non va mai bene, perché magari lo facciamo davanti al bambino stesso e in questo modo non lo incoraggeremo mai a superare quel limite, quell'etichetta, quella timidezza nel nostro caso. O anche se lo facciamo in contesti in cui il bambino non è presente e quindi il bambino non sa che lo stiamo etichettando in quel modo, il nostro atteggiamento nei suoi confronti sarà sempre dettato da quello che noi crediamo di lui. Quindi il mio atteggiamento nei confronti di mio figlio sarà diverso se lo considero un bambino timido o se lo considero un bambino disinvolto e socievole, perché quello che io penso e quello che io credo determina come mi sento nei confronti di mio figlio, determina anche le mie azioni. Il bambino si sentirà quasi in dovere di doversi comportare in un certo modo per corrispondere alla descrizione che gli è stata data, che gli è stata fornita dall'adulto, che ha sentito dire in famiglia, a scuola. Quindi un bambino monello, un bambino timido, un bambino che non mangia, più si sente ripetere queste descrizioni di sé, più, non so se in maniera conscia o subconscia, cerca di rientrare in quella descrizione, cerca di rientrare in quei limiti. Parte di questo processo è la semplice conseguenza naturale, no? Se lo dice la mamma, se lo dice il papà, sarà vero. Non dobbiamo mai sottovalutare il fatto che per i bambini, i genitori o gli adulti sono comunque delle persone molto influenti. E quindi se mamma dice che sono timido, se papà dice che sono timido, ogni volta che arrivo in un contesto nuovo, in un posto nuovo, a scuola, a una festa, io mi devo comportare da bambino timido. È una sorta di profezia che si autoavvera. Per questo è importantissimo il modo in cui noi parliamo con i nostri bambini o dei nostri bambini, sia in loro presenza, sia quando loro non ci sono. Perché in fondo ciò che diciamo dei nostri figli è quello che crediamo di loro e le nostre credenze determinano a livello conscio e subconscio anche le nostre azioni, le nostre emozioni, i nostri comportamenti. Quindi torniamo alla questione: mio figlio è timido in certi contesti particolari, ad esempio nel contesto di una festa di compleanno o nel contesto di quando andiamo a trovare un amichetto. Quando incoraggiamo i nostri bimbi a staccarsi da noi, di solito lo facciamo con buone intenzioni, eh? Non sto dicendo che siamo maliziosi, vogliamo che si divertano, vogliamo che facciano nuove esperienze, vogliamo che facciano nuove amicizie, sappiamo che prima o poi il bambino si riscalderà quell'ambiente e probabilmente farà amicizia quando è ora di andare a casa. A me succedeva sempre questa cosa alle feste, ma anche fino a grande, alle feste che frequentavo magari al liceo. Stavo a bordo pista, timida, ferma quasi tutta la serata, e poi 5 minuti prima di dover tornare a casa mi mettevo a ballare, facevo amicizia, insomma mi iniziavo a divertire, e spesso tornavo a casa dicendo: ma perché non riesco a essere più disinvolta subito quando arrivo a una festa, e invece ho bisogno di tutto questo tempo per sentirmi a mio agio. Quindi magari è così anche per i bambini, no? Magari anche loro vogliono divertirsi, anche loro vogliono fare nuove esperienze, nuove amicizie, ma all'inizio sono più al sicuro, adesso lo vedremo questo tra poco, vicino ai genitori. Quindi noi genitori, che abbiamo un po' il senno di poi, no? Abbiamo fatto più esperienza, abbiamo vissuto qualche anno in più dei nostri figli, sappiamo che quello è un contesto in cui il bambino potrebbe divertirsi, potrebbe fare nuove esperienze. Gli piacciono le bolle di sapone, gli piace questa musica, gli piace Elsa e Frozen, e potrebbero divertirsi, ma non lo fanno. Quindi di solito le nostre intenzioni sono positive, vogliamo che i bambini siano esposti a qualcosa che li farà sentire felici, soddisfatti, gratificati. Ma a volte, e lo so anche questo per esperienza, lo facciamo con il desiderio di avere mezz'ora di tregua. Cioè, io sono arrivata a questa festa stanca e non ci volevo neanche venire, mi aspettavo di poter trascorrere un po' di tempo con le altre amiche mamme, e invece uno dei miei figli vuole restarmi sempre appiccicato. Quante volte mi è successo negli ultimi 8 anni? Non ve lo posso neanche dire, perché ho perso il conto. E devo ammettere, come ammetto sempre tutti i miei errori, che non l'ho sempre gestita bene. Sono sempre stata scocciata, irritata, delusa di non potermi neanche godere una conversazione tra adulti, essere interrotta sempre e avere mille richieste da parte dei bambini. Se potessi tornare indietro, lo farei. Lo farei. Quante feste da mia cognata mi ricordo, quante cene da amici, quanti eventi in cui il mio umore ha rovinato la serata. Mi prendo tutta la responsabilità, perché non posso addossare la colpa del mio umore e del mio divertimento su un bambino di 2, 3, 4, 5 anni o anche più piccolo. Io non riuscivo ad accettare che i miei figli avessero bisogno di me, che si trovassero a disagio, che avessero bisogno di più tempo per iniziare a relazionarsi, a interagire con le altre persone presenti in quel contesto, perché in realtà di questo si tratta. Non è che il bambino me lo faceva apposta: aspetta che adesso impedisco alla mamma di parlare con un'altra persona, adesso impedisco alla mamma di riposarsi, no, ogni volta che c'è una richiesta, ogni volta che c'è un bisogno di stare vicino al genitore, è appunto quello, un bisogno. E per esprimere questo concetto ti faccio un altro esempio. Immagina di venire con me a una festa in America. Non conosci nessuno, magari non parli inglese, non sai come muoverti a questa festa, se c'è un open bar, se puoi andare a mangiare quante volte vuoi. Insomma, sei un pesce fuor d'acqua. E io, invece di starti accanto, presentarti ai miei amici, darti il tempo di cui hai bisogno, ti dico: ma scusa, non mi stare appiccicata, vai a fare le tue cose, divertiti. Ma non vedi quante persone ci sono? Vai, fai amicizia, vai a ballare, vai a mangiare. Come ti sentiresti tu? Ti sentiresti probabilmente rifiutata da me, come se io non ti volessi accanto a me, come se non volessi trascorrere quel tempo con te. Ti sentiresti sbagliata per non essere capace di andare a socializzare da sola. Ti sentiresti inadeguata per il fatto che non sai dove si mangia, dove si beve, cosa si fa in questa festa. Proveresti probabilmente imbarazzo o vergogna. Pensaci un attimo. L'empatia, parte dell'empatia è riuscire a mettersi nei panni degli altri, ma chiaramente quando noi ci mettiamo nei panni dei bambini, non dobbiamo pensare a quella situazione precisa identica. Pensiamo a una situazione in cui per noi potrebbe essere un po' scomodo socializzare. Quello su cui rifletteremo adesso non è per farti sentire in colpa. Nulla di quello che condivido è per farti sentire in colpa, anzi io sono la prima che metto fuori i miei panni sporchi e alzo la mano e dico: questo l'ho fatto. Adesso che l'ho superato, ho imparato la mia lezione, non vuol dire che sempre sono in grado di rispondere in quel modo, ma ho una visione un po' diversa di quella che avevo mentre ero concentrata a incolpare i miei figli timidi o i miei figli che mi disturbavano. Sono tutti comportamenti questi che io stessa ho adottato ripetutamente per anni e non sono riuscita a modificarli finché non mi sono accorta che i miei figli erano cresciuti e quelle sfide non si presentavano più. Solo perché ne parlo adesso non significa che io sono sempre capace di mettere in pratica quello che dico. Queste riflessioni sono quasi sempre il risultato, il frutto di tutti i miei errori che io non ho problemi a condividere con te, perché la mia missione, il mio desiderio è quello di renderti una madre più confident, quindi con più fiducia in te stessa, o un genitore, un padre, se sei un padre che ascolta questo podcast, che abbia consapevolezza dei suoi comportamenti, si prenda le sue responsabilità. E l'obiettivo di questo podcast è appunto quello di diffondere consapevolezza e incoraggiare tutti noi a fare del nostro meglio. Allora, pensando a due persone che passano molto tempo insieme, quindi genitore e figlio, e che si trovano a proprio agio l'una con l'altra, non è forse normale voler restare vicino a una persona che conosci, una persona che ami, con cui ti trovi a tuo agio? Questo vale sia nell'esempio di due amiche che vanno a una festa, sia nell'esempio di un genitore che porta un bambino a una festa di compleanno e il bambino vuole stare accanto al genitore invece di andarsi a divertire. Penso che sia normale, a meno che tu non sia una persona particolarmente estroversa e socievole e disinvolta, penso che sia normale continuare a stare nella tua zona di comfort, circondarti delle persone con cui ti trovi a tuo agio. E quindi per i nostri figli quello è un comportamento normale. È normale che un bambino, magari piccolo, abbia bisogno di più tempo per staccarsi dal genitore in un contesto nuovo. E tu dici: sì Silvia, ma andiamo a casa di mia cognata una volta a settimana e mio figlio prima di andare a giocare coi cuginetti ci sta sempre un'ora e mezza. Ok, anche una volta a settimana è un contesto fuori dal normale, non è un contesto nel quale il bambino ha particolare disinvoltura, si trova a suo agio, familiarità. Detto questo, riflettiamo ancora su un altro aspetto. Mettiamoci nei panni del bambino che arriva in un posto nuovo o in un posto che non è abituato a frequentare e si sente dire vai via, perché in fondo stiamo dicendo questo: vai a giocare, non vedi come gli altri bambini si divertono e tu no, perché sei sempre attaccato alla mamma? Per restare attaccato al genitore, evidentemente il bambino non si sente abbastanza sicuro da allontanarsi, non si sente abbastanza sicuro da solo con altri bambini o con altri adulti. Allora cosa ha bisogno di sentirsi dire in questo caso? Frasi come: quando sei pronto puoi andare a giocare. Se ti va di allontanarti, mi troverai qui. Io non vado via. Possiamo quindi trasmettere questo messaggio: se vuoi, puoi stare con me, ma se scegli di fare altro, per me va bene. Questo è un messaggio importante perché tante volte nel nostro modo di parlare o nel nostro comportamento, noi genitori trasmettiamo dei messaggi subliminali ai nostri figli, per cui li manipoliamo emotivamente. Perché non fanno quello che vorremmo che facessero, allora li facciamo sentire in colpa, li facciamo vergognare, li umiliamo. E magari è tutta una questione inconsapevole. Nessun genitore si sveglia al mattino e dice: aspetta che oggi voglio umiliare mio figlio, come posso fare? Cosa gli posso dire? Quali situazioni posso sfruttare per umiliarlo? Assolutamente no. Ma con frasi del tipo: vai a giocare, sei sempre attaccato a me, ma non lo vedi che gli altri sono più disinvolti, facciamo che cosa? Stiamo appunto trasmettendo il messaggio: non voglio che stai con me, allontanati da me, dovresti essere un bambino diverso da quello che sei. E difficilmente otteniamo un buon risultato se forziamo il bambino a fare qualcosa che non lo fa sentire al sicuro, perché in fondo è tutta una questione di sicurezza. Tutta una questione di sicurezza. Quindi il nostro obiettivo è quello di lasciare che il bambino faccia quello che lo fa sentire al sicuro, che lo fa stare bene. Però qui si introduce un altro problema. Si presenta un'altra situazione, e cioè la situazione nella quale il bambino inizia a dettare le regole del gioco. Non vuole andare a giocare da solo con gli altri bambini, ma vuole ad esempio decidere che la mamma deve venire a giocare con lui e gli altri bambini. Ti è capitata questa situazione? È la mamma che lo deve prendere in braccio e portarlo dove ci sono gli animatori. È la mamma che lo deve accompagnare degli altri bambini. È la mamma che deve sedersi sul divano e stare con lui seduta per tutto il tempo della festa. In quel caso, il genitore ha la responsabilità sì di far sentire il bambino al sicuro, ma anche di fissare limiti chiari e costanti e agire da genitore leader sicuro. Quindi cosa possiamo dire? Se non vuoi andare a giocare con gli altri bambini va bene, puoi stare qui accanto a me, ma io starò seduta sul divano a parlare con la mia amica. non andrò nella cameretta a guardare gli altri bambini che giocano, non andrò a stare in piedi lì vicino agli animatori, se è questo quello che vuoi fare, ok? Quindi i bisogni del genitore sono tanto importanti tanto quanto i bisogni del bambino. Non c'è nulla di male a comunicare al bambino che ci sono degli spazi e dei momenti in cui anche noi scegliamo di fare quello che piace a noi. In altre parole, non è necessario convincere il bambino ad andare a giocare con gli altri, non è necessario umiliarlo, paragonarlo o etichettarlo ad altri bambini, ma non è neanche necessario assecondare ogni sua richiesta. Puoi chiedergli di cosa hai bisogno in questo momento, oppure puoi cercare tu stessa di rispondere a questa domanda. Se ti va, puoi accompagnarlo nella cameretta dove ci sono gli altri bambini per vedere cosa fanno, cosa non fanno, farlo abituare al nuovo ambiente, insomma, presentarlo agli altri bambini. Ma non sei tenuta a fare tutto o tenuto a fare tutto quello che vuole per tutto il tempo che sei lì. Quando io ti ho raccontato che tante delle feste, degli eventi, delle serate a cui partecipavo negli anni passati mi creavano una frustrazione immensa quando i miei figli non mi lasciavano mai da sola, posso dirti che parte di quella frustrazione passata derivava quasi sicuramente dal fatto che io non ero in grado di fissare limiti e volevo piuttosto controllare il comportamento, le emozioni e le intenzioni dei miei figli. Quindi volevo controllare cosa volevano fare, cosa dicevano, se piangevano, se avevano bisogno di me oppure no. Ma io tutto questo non lo posso controllare. Posso controllare me stessa e scegliere come agire in una certa situazione. Qui c'è un altro disclaimer da fare, quindi capisci come la gestione di una semplice situazione, mio figlio è timido a una festa, ha mille sfaccettature, per questo è impossibile applicare una soluzione unica a un problema che ha un bambino in una certa famiglia, perché adesso si presenta ancora un'altra sfumatura. Ad esempio, mi sono ritrovata anche in situazioni in cui il bambino era così disregolato che a quel punto il suo benessere e la sua sicurezza dovevano avere la precedenza. Ad esempio, una festa con la musica molto alta o con degli animatori travestiti da clown o da altri personaggi che fanno spaventare i bambini o che veramente terrorizzano certi bambini. In quel caso non si tratta di assecondare il bambino, dargliela vinta, di cedere, si tratta di tutelare il suo benessere. Quindi ancora una volta il genitore leader sicuro deve essere astuto, deve osservare, valutare situazione per situazione e dire ok, mio figlio sta bene in questa situazione, in questo ambiente, possiamo restare. Ok, mio figlio vedo che non si stacca da me, però mi sembra che si senta comunque al sicuro quando è con me. Nel momento in cui il bambino inizia ad essere totalmente disregolato e non riesce a calmarsi e ha attacchi di ansia, di panico eccetera, allora lì dobbiamo valutare un attimo la situazione e dire ok, per il suo benessere e quindi di conseguenza anche per il mio è meglio allontanarci, è meglio tornare a casa, è meglio riprovare un'altra volta. In conclusione, ogni bambino e ogni situazione sono diversi. L'importante è non etichettare il bambino come timido, ma non etichettare il bambino in generale, dargli il tempo di ambientarsi, se è di questo che ha bisogno, lasciargli la libertà di partecipare o meno alle attività proposte e fissare i limiti che noi adulti vogliamo fissare senza giudicare le emozioni o il comportamento dei bambini. Infine, potresti trovarti nella situazione in cui per te va bene che il bambino sta accanto a te a una festa, ma ci sono gli altri adulti che tutto il tempo dicono ma questo bambino è troppo attaccato a te, ma così lo vizi, ma non, perché non va a giocare con gli altri bambini. A tutti questi commenti la risposta è sempre la stessa: quando sarà pronto andrà a giocare. Cioè non c'è neanche bisogno di giustificarsi, di spiegare che i bambini hanno bisogno di tempo, che è un posto nuovo per lui, che è normale che lui si trovi a suo agio con te e non con altre persone. Semplicemente, quando sarà pronto, andrà a giocare. Punto. A volte non è il momento giusto di spiegare agli altri la nostra linea educativa. Il nostro compito è sempre quello di mantenere una relazione sicura e sana tra il genitore e il bambino, tra noi e il bambino. Farlo sentire visto, accettato, capito, senza lasciare che sia lui ad avere il controllo di tutto. Anche perché i bambini non hanno la maturità di avere il potere decisionale. Di questo parleremo nei prossimi podcast. Il potere decisionale spetta al genitore adulto, maturo e responsabile. E questo potere decisionale si esercita sempre in maniera empatica, gentile, ma con fermezza, mai con rigidità, mai con severità, mai con aggressività, ma comunque il potere decisionale rientra quasi sempre nelle facoltà del genitore. Spero che questo episodio ti sia stato utile. Io come sempre mi trovo sui social come Mamma Superhero, puoi scrivermi un'email silvia@mammasuperhero.com e se non hai ascoltato l'episodio sulla timidezza numero 59 te lo lascio anche quello nella descrizione di questo episodio. Ciao e alla prossima!